Martedì 21 novembre, buongiorno da Alessio Nannini e benvenuti a una nuova puntata di Zainet, che oggi è incentrata sull'argomento della fame del mondo, perché le notizie che ci provengono dal secondo rapporto della FAO. Io do subito il buongiorno e il benvenuto anche a Valentino De Luca qui al mio fianco. Ciao.
Salve, buongiorno a tutti.
E assieme andiamo anche a salutare le due Ilarie, le due nostre ragazze oggi in studio. Ilaria.
Ciao.
Ilaria.
Ciao.
Entrambe naturalmente del liceo scientifico Isacco Newton qui di Roma. E andiamo anche a salutare la redazione di Savona, dove per noi c'è Alessandro. Ciao Alessandro. Dove per noi dovrebbe esserci Alessandro, che evidentemente ancora non c'è. Allora, diciamo Valentino, salutiamo Marcello Prisco, che è il nostro tecnico, lo ringraziamo di aiutarci come ogni giorno, e cediamo a lui la linea per il primo brano musicale, in attesa poi di ripristinare il collegamento anche con la redazione di Savona.
Allora, unendomi al saluto al nostro tecnico, andiamo a sentirci di Bob Geldof, A Great Song of Indifference.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. Nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there. I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die. Nah, I don't care at all. I don't mind. 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 I don't mind.
Omaggio a Bob Geldof, che tanto si è adoperato in questi decenni proprio contro la fame del mondo. Purtroppo per Bob Geldof e per molta altra gente la fame del mondo non cala, tutt'altro, perché secondo il rapporto annuale della FAO sullo stato di insicurezza alimentare la situazione è sempre più difficile, e lo scopo di dimezzare il numero di persone che soffrono appunto entro il 2015 è assai lontano. Allora direi innanzitutto di ascoltare la scheda che ci addentra meglio nell'argomento del giorno, poi naturalmente diamo inizio alla discussione anche con il nostro ospite in collegamento.
Da un recente rapporto della FAO sono emersi dati raccapriccianti sul contrasto sempre più marcato tra il ricco Occidente e il terzo mondo afflitto dalla fame. Tra Europa e Stati Uniti, infatti, il numero di obesi è cresciuto al punto di raggiungere percentuali quasi allarmistiche, soprattutto tra gli adolescenti. Nel terzo mondo, invece, malnutrizione e conseguenti malattie uccidono ogni anno migliaia di persone, senza risparmiare alcuna fascia d'età. La notizia indigna perché a 10 anni dal vertice mondiale dell'alimentazione evidenzia la falsità delle promesse di allora, che prevedevano la drastica riduzione degli affamati entro il 2015. In seguito al fallimento di tutti gli incontri rimane una sola domanda: esistono misure adeguate per combattere la fame nel mondo?
Benissimo, rieccoci in studio. Allora, prima di dare avvio al dibattito, proverei ad andare a Savona, nella nostra redazione di Savona, dove per noi in collegamento c'è Alessandro. Ciao Alessandro. No, evidentemente ancora
ciao
non
tutti
è in collegamento.
Sì, benvenuti.
Ah, eccolo.
Vi voglio salutare, voglio ciao ragazzi, mi sentite?
Sì, ma Alessandro, noi ti sentiamo, ti esortiamo anche. Prego, prosegui Alessandro, siamo qui ad ascoltarti.
Ok, no, volevo presentarvi Cinzia, colei che insomma sarà con me in questa mezz'ora. Benvenuta Cinzia.
Benvenuti a voi, ciao a tutti.
Benissimo, quindi oggi parleremo della fame del mondo e adesso vi do di nuovo la linea a voi, a Roma. A te, Alessio.
Benissimo, noi la linea ce la riprendiamo, naturalmente ti ringraziamo di essere oggi qui con noi, naturalmente un ringraziamento che va anche a Cinzia. Allora noi addentriamoci meglio nel tema di oggi, appunto la fame nel mondo. Ricordiamo, diamo anche qualche dato, perché a 10 anni dalla dichiarazione di Roma, che impegnava appunto i governi a dimezzare il numero dei sottoalimentati nel mondo, le cifre sono diventate ancora più allarmanti. Cioè l'obiettivo fissato nel 1996, 10 anni fa, è praticamente irraggiungibile. Nell'Africa subsahariana ci sono 40 milioni di malnutriti in più. Allora, direi che abbiamo già dato un quadro, ahimè, allarmante della situazione. Io direi allora di presentare l'ospite di oggi. Si tratta di Kostas Stamoulis, che è un economista della FAO. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità di parlare su questo tema importante.
Naturalmente grazie a lei di essere con noi qui in nostra compagnia. E io darei subito la parola alle nostre ragazze in studio, Ilaria, per appunto rivolgere delle domande al dottor Stamoulis.
Sì, salve, io volevo chiederle se in qualche modo la politica di queste organizzazioni non governative,
delle ONG,
sì, delle ONG, fosse in qualche modo inibita dagli enti invece governativi o extragovernativi come il Fondo Monetario Internazionale o le singole organizzazioni dei paesi più ricchi.
E questa domanda è molto difficile da rispondere, perché Per primo dobbiamo ammettere che il ruolo di tanti organizzazioni non governativi nell'obiettivo di dimezzare la fame del mondo è fondamentale ai paesi, cioè uno dei interlocutori per noi alla FAO, uno per gli interlocutori più molto importanti nei paesi in via di sviluppo. Quello è sicuro. Il rapporto tra organizzazioni non governativi e governi individuali è diverso, cioè varia paese a paese, però quello che è sicuro è che il peso degli NGOs o ONG nelle politiche, nella implementazione delle politiche per lo sviluppo in vari paesi in via di sviluppo è aumentato parecchio. Non posso rispondere alla domanda se per esempio organismi come il Fondo Monetario Internazionale o altri impediscono il lavoro delle organizzazioni non governative, semplicemente perché non so, non ho esempi di casi del genere.
Senta dottore, ma rimanendo invece sul nostro rapporto, in un quadro non certo, all'interno di un quadro non certo roseo, però ho notato che c'è un costante miglioramento di alcune zone del mondo, come l'America Latina, il sud-est asiatico. Di certo questo continuo miglioramento però non sfocia mai in una totale ripresa. Ecco, quindi innanzitutto a cosa attribuire questo fenomeno di lenta ripresa? E poi, soprattutto con l'occhio rivolto all'America Latina, come mai, visto che è da tanti anni che si parla di ripresa, non si riesce a stabilizzare un po' la situazione in maniera positiva?
Le varie regioni del mondo variano, come è ovvio, nel rapporto, nella incidenza della fame e numero degli affamati, anche nel progresso. La regione che ha il maggior numero di affamati è l'Asia e il Pacifico, anche perché la popolazione lì è la più grande di tutte le regioni, di altre regioni nei paesi via di sviluppo. Asia e Cina, per esempio. E per altre regioni, l'America Latina e i Caraibi sicuramente hanno fatto cioè anche lì, in questo contesto di questa regione, ci sono variazioni. Per esempio Messico ha raggiunto un tasso di fame nella popolazione del 5%, che è basso. L'America Centrale ha visto un aumento sia dal percentuale degli affamati nella popolazione, che il numero degli affamati cominciando dal 1990-92 fino agli ultimi dati del 2001-2003. I Caraibi hanno dimostrato una diminuzione e l'America del Sud pure. L'America Latina ha avuto certo periodi di crisi economica che hanno sicuramente impedito ai paesi di fare progressi più significativi dal punto di vista della riduzione della fame. L'altro fattore importante, siccome lei ha menzionato l'America Latina specificamente, è in America Latina c'è una grossa ineguaglianza all'accesso alle risorse e al reddito tra varie parti della popolazione, cioè che questa ineguaglianza far sì che si impedisce che i frutti della crescita arrivano alle popolazioni più deboli. Negli altri paesi del mondo, per esempio in Asia, nelle altre regioni del mondo, nell'Asia e Pacifico, i dati talvolta si influiscono tantissimo di quello che succede in Cina e India. Perché come regione l'Asia è sicuramente il peso della Cina e dell'India è molto importante in queste situazioni. L'India ha fatto progressi dal punto di vista della riduzione della percentuale nella popolazione degli affamati, però dal punto di vista di numero degli affamati, anche se per una crescita significativa della popolazione, è stata un progresso e poi è stata una certa regressione. Povertà e una grande massa di popolazione è povera è un grande problema in Asia, e che probabilmente la crescita molto veloce in grandi paesi nei prossimi anni vedremo ulteriori progressi in questi paesi.
Dottor Stamulis, se noi dobbiamo fermarci per due minuti per una pausa musicale, la inviterei a rimanere perché vorremmo rivolgerle altre domande.
Sì, grazie, certo.
E allora andiamoci a sentire un sempreverde, diciamo così, di Adriano Celentano. Sentiamoci Il mondo in mi settima.
Zainet, la scuola che fa radio.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Se siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai 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 ai. Che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, ai ai ai, ai 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 ai, ai.
Ogni atomica è una voce e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso, e le persone serie che non raccontano storie, le ha spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport.
E Adriano Celentano è istrionico anche durante le sue canzoni e non soltanto nei suoi programmi televisivi. Noi stiamo parlando di fame nel mondo. Abbiamo salutato in modo burrascoso il nostro ospite, il dottor Kostas Stamoulis, economista della FAO, che ha dato risposta ad alcune delle domande che vertevano proprio sul problema della fame nel mondo. Noi naturalmente non possiamo dare soluzioni, visto anche il nostro, come dire, scarso impatto proprio su questo disagio, sulla realtà, ma ci proponevamo di capire meglio il perché, il per come non si riesca mai a risolvere o quantomeno a raggiungere delle cifre che erano prefissate. Ricordo che da 10 anni a questa parte la fame nel mondo non è diminuita, bensì si è accresciuta. Anzi, allora io darei anche qualche altro dato, perché dal 1984 al 2002, qui poi chiedo anche il conforto delle opinioni delle due Ilarie qui in studio, dall'84 al 2002 si è passati da una donazione di 8 miliardi di dollari dei paesi naturalmente più ricchi, insomma categoria che ci vede anche protagonisti, a 3 milioni di dollari. Come mai?
Come mai?
Questa è una domanda,
una bella domanda, sarebbe interessante da sapere. Se sapessimo la risposta, probabilmente questo dato non farebbe tanto scalpore.
E tu comunque, Ilaria, avevi suggerito, diciamo, una delle risposte, delle possibili opzioni che alcuni scienziati avevano appunto suggerito, per naturalmente non per debellare, ma per aiutare a sconfiggere eventualmente la fame nel mondo, ma comunque come dire, di soluzione difficile, forse difficile applicazione, e comporta degli interrogativi morali di ampio respiro.
Sì, esatto, io volevo appunto sapere l'opinione del nostro ospite a proposito dell'impiego di cibi transgenici, prodotto proposto dall'ingegneria genetica per risolvere il problema della fame nel mondo. Io personalmente non credo che sia un modo, credo che ce ne siano tanti molto più semplici e meno pericolosi, anche se vogliamo.
Ecco, non per tirare fuori un altro argomento che è proprio quello che verte sui cibi transgenici, anche tu, Ilaria, hai le stesse perplessità della...
Sì, io più che altro mirerei a rendere autonomi questi paesi, in grado di autosostenersi e magari di risolvere il problema anche loro stessi, perché se si continua a dare un appoggio, questi paesi saranno sempre dipendenti da quelli più ricchi, che in qualche modo li aiutano. Se invece si insegnasse, magari si investisse nelle scuole per creare persone poi in grado di risolverlo.
Eppure, ragazze, non vedete che ultimamente si parla molto di questi OGM? In certo senso alcuni li rivalutano, dicendo che è data da un'ignoranza atavica, da una paura vecchia del fatto che fanno male, che provano chissà che cosa, che in realtà sono sicuri.
Sì.
Voi che ne pensate voi? Ma diciamo, secondo me è una soluzione applicabile, ecco.
Guarda, secondo me c'è molta paura, perché fondamentalmente si conosce poco il problema, la cosa. C'è paura di che vengano creati degli anticorpi nel nostro corpo, che poi vanno contro alcuni medicinali, alcuni antibiotici, però in realtà questo sono dati ipotetici e non verificati. Se invece potesse cioè, risultasse una cosa senza pericolo, sarebbe sicuramente una soluzione non trascurabile.
Però in realtà non sono in realtà neanche completamente senza pericolo, perché gli esperimenti che sono stati effettuati su cavi, ad esempio i tipici topi da laboratorio, in realtà poi hanno riportato comunque dei risultati negativi. Questi topi hanno sviluppato delle malattie che certo non si assicura che potrebbe avvenire lo stesso sull'uomo, ma comunque il rischio c'è, non è il caso di trascurarlo totalmente.
Ecco, per tornare, come si dice, a bomba, ovvero proprio in maniera precisa sull'argomento fame nel mondo, poco tempo fa c'è stata la grande manifestazione sul Live Aid, promosso appunto da Bob Geldof, con il quale abbiamo aperto la nostra trasmissione con una sua canzone, appunto, che si cercava di raccogliere, di fare una raccolta di fondi proprio destinati a zone del mondo più disastrate. Nella fattispecie era il Sudan, in una cui zona, il Darfur, c'è una guerra civile devastante, sì, da davvero molti anni.
Io credo che l'azione dei volontari, specialmente nel nostro paese, è stato registrato che è una delle più alte, e a volte supera anche magari il lavoro che viene fatto da, paradossalmente, no, da organizzazioni non governative. Molti sono gli aiuti, le cose, poi non so quanti in realtà di questi fondi vengano mandati nei paesi affamati, tra virgolette, e quanti invece vengano impiegati per pagare altre cose, magari impiegati, chi si occupa dell'organizzazione o altre di queste cose.
Può essere una scusante per i governi occidentali il dire si fa beneficenza in questo senso, e quindi mi tengo delle risorse di cui magari ho bisogno per fronteggiare una crisi economica?
Purtroppo sì, purtroppo al giorno d'oggi può anche essere una scusante, dunque molto spesso questo fatto, questo temere che comunque in realtà i soldi non vadano dove devono, purtroppo porta molta sfiducia nella gente, la quale sempre meno partecipa a quelle che potrebbero essere manifestazioni di aiuto nei confronti dei paesi più poveri. In realtà non è colpa loro, non è colpa della gente. Io penso che sia sempre meglio comunque aiutare, dare qualcosa, poi pazienza dove vanno a finire, intanto una mano si è data.
Noi siamo in chiusura, per una volta tanto, Valentino, siamo quasi in anticipo con i tempi, siamo perfettamente in orario. Direi di ricordare, per chi volesse approfondire, naturalmente il sito della FAO, dove si possono trovare tutti i riferimenti alla battaglia che sta portando avanti da diversi decenni per combattere la fame nel mondo. Inoltre anche un altro sito, perché l'Action Aid International aveva lanciato una campagna che aveva un curioso titolo, ovvero che state a FAO, e ha appunto un sito internet di riferimento che è www.chestateafao.it, ed è stato creato appunto per fare chiarezza sul mancato progresso nella lotta alla fame nel mondo ad opera delle istituzioni e dei governi.
E adesso andiamo a sentirci Flashback, la nostra macchina del tempo virtuale e musicale, che oggi ci propone un approfondimento su George Harrison.
Legato alla musica. Ragazzi, anche se i Beatles si sono sciolti da un pezzo, i singoli membri del gruppo più famoso del mondo non stanno con le mani in mano. Prendete George Harrison, per esempio. È di questi giorni l'uscita del suo nuovo singolo, This Song, e ieri sera è stato ospite del Saturday Night Live. Beh, non possiamo che congratularci con George, ma noi, un po' nostalgici, vogliamo farvi ascoltare una composizione dei George dei tempi dei Favolosi Quattro. Gente, state per ascoltare la bellissima Here Comes the Sun.
Alright.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Here Comes the Sun, una delle ultime composizioni di George Harrison per i Beatles. Non ci sono molti chitarristi che hanno saputo spaziare fra gli stili più diversi, riuscendo sempre a essere innovativi. George Harrison è uno di questi. Tutto inizia quando Harrison ha solo 15 anni e si unisce ai Quarrymen, la band fondata da John Lennon, in cui suona anche l'amico d'infanzia Paul McCartney. Dopo qualche cambiamento di nome e di line-up, i Beatles sono finalmente realtà, pronti a segnare in modo indelebile un'era. All'inizio il regno di Lennon e McCartney. I brani dei Beatles consentono a George Harrison di sfoggiare le sue doti ritmiche e melodiche, ma lasciano poco spazio alle sue qualità di compositore. Bisogna attendere fino al 1966 per una svolta radicale. A partire dal 1968 il suo apporto cresce sempre di più, influenzando profondamente lo stile dei Beatles e regalando ai fan classici come While My Guitar Gently Whips, Here Comes the Sun e la splendida Something.
Salutiamoci qui. Beh, allora diciamo salutiamo tutti i nostri ascoltatori e insomma
proviamo anche a salutare Savona, vediamo se incrociando le dita
oggi sì, è stata una un po' difficile.
Tempestoso. Ciao Alessandro, ci senti? No, neanche per idea. Vabbè, mandiamo i saluti via etere, speriamo che li raccolga. Saluto e ringrazio Ilaria.
Ciao a tutti.
E Ilaria del Liceo Scientifico Newton di averci fatto compagnia oggi in questa puntata dedicata alla fame nel mondo e al progetto della FAO. Valentino, diamo appuntamento a domani. Ricordiamo che domani la trasmissione di Radio Zenit andrà in onda direttamente da Genova, dove c'è appunto il Salone dello Studente. E beh, salutiamoci qui, dai.
Sì, domani insomma invitiamo tutti quanti a sentirci, a stare collegati sempre con noi o comunque anche a visitare il nostro sito internet.
A noi non resta che augurarvi un buon proseguimento di pomeriggio.
Ciao.